Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, il programma che ci consente di conoscere da vicino i protagonisti di questo sport che amiamo tanto. Allora io vi dico solo che adesso abbiamo ospite con noi un campione d'Italia, un giocatore che ha giocato una finale di Coppa dei Campioni, non Champions, quindi torniamo un pochettino indietro. È stato allenato da degli allenatori che hanno lasciato un segno importante in questo sport. E allora andiamo subito alla presentazione di lui, Marco Lanna. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Ci siamo riusciti finalmente ad incontrarci a Storie di Calcio, caro Marco. Senti Marco, ho detto un po' di cose, ho accennato un po' di cose della tua straordinaria carriera, dei numeri impressionanti: 193 presenze con la maglia della Samp e 3 gol, 131 presenze complessive con la maglia della Roma e 2 gol, e poi sei andato a fare delle esperienze in Spagna e sei ritornato in Italia, hai rigiocato con la Samp, hai vestito anche il ruolo di presidente di una squadra. Io però ti voglio chiedere una cosa: quando ti fermi per un attimo e pensi alla tua carriera, qual è il primo flash che viene in mente a Marco Lanna?
Ce ne sono tanti flash, perché comunque è stata una carriera, diciamo, abbastanza lunga. Poi ho smesso abbastanza presto perché le ginocchia iniziavano a cedere, però diciamo che il momento più bello, nonostante tutto, è stata la finale di Champions, perché un'emozione così grande di Coppa dei Campioni, diciamo, perché mentre lo scudetto l'abbiamo vinto, ma è stata un'avventura durata tutto il campionato praticamente, a parte le ultime due partite che eravamo già sicuri di averlo vinto. La Champions, la finale, giocarla a Wembley, nel vecchio Wembley, diciamo, è stata un'emozione veramente grande.
Purtroppo persa, dobbiamo dirlo, contro il Barcellona. Con quella botta di Ronald Koeman che ancora ce l'ho negli occhi io, come tanti tifosi appassionati di calcio. Ma ti rimane un po' di amarezza di quella partita, oppure ti rimane comunque l'emozione di aver giocato quella partita?
Beh, l'amarezza c'è, anche perché quella punizione probabilmente non c'era. Sicuramente il finale giusto era rigori, perché comunque, nonostante forse le occasioni più chiare le avessimo avute noi, però diciamo che il Barcellona era una squadra fortissima, quindi diciamo che poteva finire a quel punto lì dove eravamo arrivati ai rigori. Purtroppo così non è stato. Poi probabilmente mai l'avremmo perso anche i rigori, quello purtroppo non lo so, però diciamo un peccato, però l'emozione rimane, diciamo la gioia di esserci arrivati e di averla giocata è grandissima.
L'avresti tirato il calcio di rigore? Saresti stato tra i rigoristi? Ti faccio questa domanda.
Ma non lo so, sicuramente se mi avesse chiesto l'avrei tirato, però non era stato ancora deciso niente. Bosco poi probabilmente lui ce l'aveva già in mente, ma non ci aveva ancora, sperava di chiuderla prima la partita a nostro favore, chiaramente.
Senti, tu sei stato difensore libero e difensore centrale, come racconteresti ai più giovani Marco Lanna come difensore?
Ma guarda, diciamo, la mia avventura difensore nasce nei giovanissimi, perché io all'inizio giocavo attaccante, ero una mezzala sinistra, diciamo da piccolino ero proprio attaccante, poi nella Samp giocavo mezzala sinistra nei primi anni, io sono andato nella Samp a 10 anni, e poi un giorno mancava un terzino sinistro e il mister, ero l'unico mancino, mi ha detto: Marco, a giocare terzino sinistro, e iniziai a giocare terzino sinistro. Crescendo poi sono andato a fare il libero, poi ho fatto il marcatore. Diciamo che ho avuto la fortuna di crescere con degli allenatori che avevano giocato a calcio, e tanti di questi erano difensori, quindi diciamo che mi hanno insegnato tanto, no, della tecnica di ruolo, del ruolo, per poi arrivare in prima squadra, dove avevo 3 maestri come Mannini, Pellegrini e Vierkur, che all'epoca per me erano dei totem, nel senso qua a Genova erano, insomma, la difesa bruciacchiata era veramente forte. Infatti all'inizio non giocavo perché chiaramente, però da loro veramente io poi ero un po' una spugna, li guardavo, li osservavo e ho veramente imparato. E quindi direi che ai giovani, se hanno la possibilità, è di se non di giocarci assieme, ma quantomeno di guardare le partite e osservare i difensori forti cosa fanno. E diciamo che è un trucco, è una cosa che dovrebbero fare tutti, non solo i difensori, perché c'è sempre da imparare, soprattutto dai grandi giocatori.
Da chi hai però rubato un po' di più di questi che hai indicato?
Ma guarda, ti direi che Vierco da uno di questi, perché Pietro credo che, ad esempio, nell'anticipo sia sempre stato il numero uno, cioè quello che obiettivamente, diciamo, che non aveva uguali nell'anticipare l'avversario, quindi lo guardavo quando partiva, perché partiva così presto, con che sicurezza. E lì ho imparato anche a, perché il trucco era guardare l'uomo che aveva la palla, e a me mi hanno insegnato che quando uno ha la palla guarda dove vuole darla, abbassa la testa e calcia. Nel momento in cui abbassa la testa, si partiva e andava in anticipo. Quindi diciamo che era sempre una lettura anticipata della giocata. E diciamo che ultimamente questa cosa la vedo un po' meno nei difensori, sia italiani ma anche stranieri. Però credo che il saper leggere, diciamo, anticipare le giocate avversarie sia un po' il trucco dei grandi giocatori. Ci sono giocatori che obiettivamente, anche magari fisicamente, non potrebbero probabilmente stare in una Serie A o in un campionato di top in Europa, ma che hanno una velocità di pensiero, di testa, di lettura che altri non hanno. Vedo io, a volte i miei figli, faccio l'esempio di Modric, che è un grandissimo giocatore al netto della tecnica che ha, però è un giocatore che sa sempre dove cade la palla, sa sempre dove l'avversario dove la passa, quindi intercetta, è sempre nel posto giusto, al momento giusto, e quello è la velocità di pensiero, certo, e le letture delle giocate.
Senti, nel tuo ruolo, come tutti i difensori, no, può capitare di avere delle situazioni dove appunto uno magari entra in maniera un po' più dura, può capitare soprattutto a chi fa ruolo da difensore. Guardando la tua carriera, ci sono stati dei momenti che così torneresti indietro, non vorresti, vorresti modificare, cambiare per come sono andate le cose?
Ma guarda, sicuramente, diciamo, è stato un episodio in una partita di Coppa Italia a Bari, in cui in un'entrata in scivolata, all'epoca poi le entrate in scivolata erano all'ordine del giorno, certo, e ne facevamo a tonnellate. Però in una scivolata contro João Paulo, ruppi tibia e perone a lui, e perché il campo era bagnato, e quindi sono nella scivolata sono andato lungo praticamente, lui mi ha toccato la palla, solo che con la gamba sinistra è rimasto per terra e gli sono andato a finire addosso praticamente, e quella cosa lì mi è dispiaciuta tantissimo, perché comunque padre João Paulo era un grandissimo giocatore, un bravissimo ragazzo, è un bravissimo ragazzo, e lì diciamo che è sempre un cruccio che mi è rimasto nella testa, perché le entrate che facciamo all'epoca non erano mai per fare male, ma esclusivamente per prendere la palla, poi capitava a volte di scontro di gioco, la botta, però quello nel calcio ci sta, obiettivamente, certo, l'abbiamo date e le abbiamo prese, quello era un po', diciamo, un po' calcio all'inglese, ecco. Chiaramente non c'era, nessuno ha mai avuto, perlomeno dei miei compagni, nessuno ha mai avuto l'intenzione di fare male, questo era certo.
Ma vi siete poi rincontrati, parlati, tu e João Paulo successivamente?
No, cioè l'ho chiamato nei giorni successivi, poi però non, poi se non sbaglio lui non è neanche mai più rientrato, perché forse quando è rientrato si è rirotto di nuovo, quindi poi sinceramente non so neanche dove sia ora, però se ci fosse da incontrarlo lo incontrerei molto volentieri, perché come dicevo all'epoca diciamo, si conosce, cioè, i giocatori ci conoscevamo tutti,
certo.
E di João Paulo tutti quanti me ne parlavano, di un bravissimo ragazzo, ed è così perché in campo è sempre stato un giocatore corretto, era oltretutto molto forte.
Sì, 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 poi purtroppo possono capitare, come hai detto tu, campo bagnato e tutto, può capitare una situazione di questo tipo. Tu te ne sei reso conto subito, penso, dell'intervento? Che era successo?
No, lì per lì diciamo che mi ero accorto di aver fatto fallo, quello era certo, sì. Però non di aver, perché non, nella caduta non ho sentito, i miei compagni mi hanno detto che sento proprio il rumore, io non, probabilmente cadendo il rumore dell'attrito col terreno non l'ho sentito il rumore, però no, lì per lì non me ne sono accorto di avergli fatto così male, ecco.
Senti, andiamo invece alle cose belle, insomma, se ti dico Sampdoria, cosa viene in mente subito a Marco Lanna? Prima hai parlato della finale, ma insomma tu sei stato, abbiamo letto prima, 193 presenze con la maglia blu cerchiata.
Ma sai, la Samp è stato, cioè, è un amore che fin da piccolo mio padre mi portava a vedere partite nei distinti. Io mi ricordo di Saltutti e Gilde Ponti, quindi stiamo parlando della metà degli anni 70 più o meno, forse 77, qualcosa del genere, comunque adesso non ricordo gli anni precisi, ma poi ho avuto la fortuna di iniziare a giocare per la Sampdoria e da lì ho fatto tutta la trafila praticamente, quindi quella maglia ce l'ho, lo dissi quando diventare presidente, io cioè, non devo neanche indossarla perché comunque ci vado, cioè ce l'ho scolpita addosso, nel senso che me la sento addosso tutti i giorni. Sam per me è stata una gioia, perché comunque mi piaceva giocare a calcio, farlo nella Sampdoria, nella squadra per cui tifi, è stato il massimo, e farlo in un momento storico come quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto con i miei compagni, con tutta la dirigenza, il club, tutte le persone che lavoravano in quel momento, è stato, ti faccio solo un esempio, io andavo a dormire la sera non vedendo l'ora di alzarmi al mattino per andare a allenarmi, cosa che mi è capitata raramente, successivamente, nonostante giocare a calcio è sempre stata la mia passione, quando ero piccolino giocavo a casa da solo, facevo finta di avere degli amici e facevo le partite con le palline di carta, con lo scotch, qualunque momento ci fosse io giocavo a pallone. E quindi la passione per il calcio ce l'avevo e ho avuto la fortuna di poter giocare con un gruppo fantastico, in cui veramente gli allenamenti erano un totale divertimento, i ritiri lo stesso, il ritiro estivo io non vedevo l'ora di finire le vacanze per andare in ritiro, perché ritrovarsi con quel gruppo lì era veramente speciale, quello che poi ci ha portato
a chi
poi,
eri molto legato te come compagno di squadra, no? C'era uno in particolare?
Ah sai, io ero un po' il piccolo della squadra, perché poi diciamo piccolo, nel senso che poi tutti gli altri, quindi diciamo io avevo giocato in primavera con Pagliuca ed eravamo forse gli unici due single all'epoca, quindi uscivamo assieme, andavamo a cena assieme, poi vedevamo anche gli altri, però con Gianluca c'è sempre stato un legame diverso, ma forse per vicinanza d'età, però diciamo che era un po' lui il mio compagno, quello, l'amico della squadra, poi gli altri vedevo sempre come dei top player con cui avevo fortuna di giocare, però poi io ero abbastanza timido, quindi diciamo che andavo a pranzo a volte con loro, poi loro erano fidanzati, sposati, quindi diciamo facevamo una vita un po' diversa, ecco.
Senti, Vialli e Mancini?
Beh, Vialli e Mancini sono stati, penso, forse una delle coppie meglio assortite del calcio italiano, soprattutto in quegli anni. Due persone completamente diverse, ma che si sono integrate uno con l'altro, si sono capiti due giocatori diversi, non solo due persone diverse, ma che hanno deliziato i tifosi blucerchiati, hanno, e non solo, perché comunque diciamo, le giocate di Roberto e Luca, diciamo, penso che tutta Italia le abbia apprezzate,
Fantastico, sì.
quindi diciamo che poi Luca è stato, guarda, dico, Luca è un ricordo che ce l'ho anche molto fresco, perché quando diventai presidente, la prima persona che chiamai è stato Luca, perché, anzi, scusami, prima ancora di diventare presidente, chiesi un consiglio a lui, perché lui la Sampdoria la conosceva perfettamente, aveva studiato ai minimi dettagli, perché il suo sogno era diventare presidente della Sampdoria. E la cosa che gli dissi: Luca, se divento presidente, ti scaldo la poltrona, ma ti aspetto, perché questa è la tua, nel senso. E comunque in quell'anno e mezzo di presidenza è stato un consigliere molto prezioso, perché diciamo che almeno 2 volte a settimana ci sentivamo, perché lui voleva sapere tante cose, diciamo, di quello che succedeva, e io gli chiedevo consigli su come comportarmi in certe situazioni. Quindi c'è stata una corrispondenza telefonica abbastanza, diciamo, attiva e frequente. Luca è stato un grande compagno di viaggio in quel periodo.
C'è qualcosa che avresti voluto dirgli e non sei riuscito a dirgli?
Ma sai, diciamo che Luca, come dicevo, io, diciamo che nella vicissitudine della vita, poi quando io Luca l'ho ritrovato un po' più da vicino nel 2019, quando ci incontrammo a Milano, perché gli dissi: Luca, nel 2021 saranno 30 anni dello scudetto, facciamo qualcosa che rimanga. Io all'epoca avevo, diciamo, diciamo, l'idea di fare un libro fotografico su quell'anno e su quel periodo. E Luca ci pensò un po', e poi mi richiamò dopo qualche giorno e mi disse: Guarda, Marco, ho deciso, diciamo, mi sembra meglio fare un romanzo. E così nacque La bella stagione. Poi da lì è partito anche il docufilm. No, cose da dire a Luca, cioè, ci siamo visti tante volte, abbiamo parlato tanto, e l'unico rammarico veramente che ho è che lui non sia riuscito nel suo sogno, che era quello veramente di diventare presidente, perché con Luca ci siamo, anche prima che diventassi presidente, avevamo condiviso tante cose, e diciamo anche il suo programma che aveva per la Samp, ed era un programma che probabilmente a quest'ora avremmo una società, diciamo un gioiello in Serie A, che darebbe tante tante gioie a tutti i tifosi blucerchiati.
Senti, ma litigavano mai Vialli e Mancini?
Sì, beh, quello era l'ordine del giorno, soprattutto in campo, però no, però erano litigi, diciamo, che rimanevano in campo, non sono mai usciti da quel recinto. Sai, certo, erano due persone diverse, quindi ci stava che ogni tanto, ma guarda, io, diciamo, col Mancio era facile litigarci, perché comunque, no, nel senso che era uno, io mi ricordo, le prime partite che feci nella Sampdoria, era capace a partire dall'attacco e a venirti a urlare in faccia qualcosa, mentre Luca non ti diceva niente, ma bastava lo sguardo per capire che avevi fatto qualcosa di sbagliato. Roberto era uno che era più sanguigno, quindi
Ma
poi
chi temevi di più dei due, te, essendo giovane all'epoca, molto giovane, chi temevi di più?
dei due, forse Luca, perché appunto mentre Roberto ti arrivava in faccia e ti urlava le cose in faccia, ma poi, se avevi anche il carattere e la forza, potevi anche rispondergli. Luca era più, non ti diceva, non correva da te, però ti urlava da lontano qualcosina e ti guardava malissimo. Questo era già più preoccupante, no? Nel senso, poi tutto finiva lì, perché comunque diciamo che se qualcuno commetteva degli errori non è che facesse di proposito, però diciamo che era comunque erano, diciamo, per me sono stati lui come Vierkud, soprattutto perché anche Pietro era uno molto molto duro, e però erano stati sempre di stimolo a migliorarsi, a cercare di sbagliare il meno possibile, e quindi diciamo che erano quei giocatori che se li prendi dal verso giusto migliori, perché comunque loro comunque erano due ragazzi che a fine allenamento si fermavano a tirare in porta, a provare le rovesciate, a provare i colpi di testa, quindi come tanti di noi, però diciamo che noi ragazzini ci stava che dopo allenamento ci fermassimo per migliorarci il piede, quello, il mio destro, loro comunque avevano tanta voglia di diventare sempre più forti, quindi erano un esempio per tutti, e quindi poi in campo il fatto che fossero esigenti ci stava, e quindi anche se ti urlavano, però capivi che non lo facevano perché avevano qualcosa con te, ma perché volevano vincere, perché volevano che tutto andasse per il meglio, e quindi diciamo che perlomeno io ho sempre cercato di seguirli e migliorarmi per quanto possibile.
Senti, Marco, l'allenatore che ti ha dato di più?
Guarda, io dico, non c'è un allenatore che mi ha dato di più. Devo, diciamo, la mia carriera in gran parte a Bosco, perché Bosco, l'anno che arrivo in primavera, che faccio l'ultimo anno di primavera e poi dovevo, diciamo, andare a giocare da qualche parte, mi aveva chiamato il Foggia di Zeman, e era in C1, però poi è l'anno che fa poi C1 B e A, quindi diciamo che e Bosco disse alla società no, Dan rimane qua, e mi aggregò alla prima squadra. E comunque il primo anno fu un anno di tanti allenamenti, panchine e poi l'esordio dell'ultima gara a Napoli, in cui marcai il carnevale. Stiamo parlando dell'88. Però poi io ero il primo rincalzo dei difensori, quindi giocai partite anche nelle coppe europee, mi ha dato tantissima fiducia. Mi ricordo una partita contro il Casa Siena in cui Luca Pellegrini era infortunato e i giornali parlavano di ballottaggio tra Pari e Cerezo per giocare nel ruolo di libero, e mezz'ora prima scendiamo per la riunione tecnica e mi dicono Viali Mancini: Marco, allora sei pronto? Dico: sì, per andare in panchina. Sì. E se no, guarda che giochi. Si vede che poi Bosco spesso e volentieri, non perché fosse uno che chiedeva, però voleva che la squadra fosse tranquilla se giocava, diciamo che era un po' democratico in questo, nel senso che volevo che la squadra fosse tranquilla se io giocavo libero. Comunque il libero era un ruolo abbastanza delicato, all'epoca come ora. Però sei l'ultimo uomo e se i difensori non sfidano di te, fai veramente fatica. Cioè, può essere pericoloso, no? Quindi, quindi a volte Mari parlava con Vierkul, con Mannini, con Viali, Mancini, magari con il gruppo quello, e si confrontava per capire se la scelta di mettermi libero era accettata, nel senso da loro, però appunto erano partite importanti quelle, quindi a lui devo, diciamo, questa crescita che mi ha fatto fare, anche con calma, perché comunque appunto non giocavo titolare, ma ho giocato diverse partite anche i primi anni, per poi diventare titolare l'anno dello scudetto, perché Luca Pellegrini era infortunato spesso e volentieri, quindi ho fatto 26 presenze, però diciamo la strada era quella. Io poi l'anno dopo ho giocato titolare con Eriksson, e diciamo che lui è stato importante nella mia crescita umana, e sia come carattere sia come calciatore. Poi se ti dico che Eriksson mi ha insegnato a giocare a zona, Sacchi mi ha insegnato ancora un modello più estremo di zona, Mazzone mi ha insegnato a giocare a tre, che comunque è un altro, è un modulo che tutti quanti pensano che sia facile. Giocare a tre credo che sia la cosa più complicata che ci sia, quindi diciamo che ho avuto la fortuna di avere, lasciando stare poi gli allenatori del settore giovanile, che quelli sono quelli che mi hanno formato tecnicamente, mi hanno migliorato, però parlando degli allenatori che ho avuto in Serie A, diciamo che Bosco, Eriksson e Mazzone sono stati quelli che mi hanno fatto giocatore fatto e finito, ecco, nel senso che a quel punto io potevo giocare a uomo, a zona, a 4, a 3, ed è un, diciamo, un patrimonio che mi sono portato dietro,
certo, diciamo, certo,
dalla carriera.
Ma se dovessi scegliere proprio uno di tutti questi che tu hai nominato, che tu dici questo è l'allenatore, senza nulla togliere a nessuno, però se dovessi fare una scelta, ecco.
Beh, Vujadin credo che sia stato quello che... perché comunque Vujadin è stato detto come papà per me, certo, nel senso che era uno che... ma anche bastonato, nel senso, non bastonato fisicamente.
Vabbè, quello che un papà bastona pure quando ci vuole, no? Sì.
Assolutamente, infatti dico... Però dico, è stato una persona che mi ha fatto crescere tantissimo, e poi nel modo che aveva di gestire la squadra era fantastico.
Senti, una curiosità... Sven Goran Eriksson è stato un grande allenatore, perché ha segnato veramente un'epoca importante, no? A livello sia europeo, poi è venuto anche in Italia facendo veramente molto, molto bene. Ti posso chiedere, quando io sinceramente, quando ho saputo delle sue condizioni, sono stato veramente colpito per come lui ha vissuto la parte, diciamo così, finale della sua vita. E ti volevo chiedere anche a te un'impressione di questa cosa, perché mi ha colpito il fatto anche quando è venuto in Italia, è andato negli stadi dove lui aveva lasciato molto, no? Roma, Genova, e l'affetto che... però ha fatto veramente un giro come per salutare tutto il suo mondo, tutto quello che era stato suo.
Sì, è stato, credo che per lui, sai, il calcio è sempre stato un po' tutto per lui, e dove è andato comunque ha lasciato sempre un bel ricordo, perché è una persona sempre col sorriso in bocca, sempre diciamo positiva, no? Quindi mai fuori luogo con le parole, quindi poi ha lasciato perdere i risultati che può aver avuto, che ha avuto dei grandi risultati obiettivamente, però credo che tutti quelli che hanno avuto il modo di conoscerlo, comunque di vederlo lavorare, diciamo abbiano, diciamo, un ricordo abbiamo avuto un ricordo bello, perché comunque appunto era sempre disponibile con tutti, e questa cosa qua poi infatti se l'è ritrovata appunto quando nel suo ultimo periodo della vita, dove hai visto cosa ha fatto e cosa hanno fatto i tifosi in suo onore, no? Nel senso, quindi certo. Diciamo, è stata una persona assolutamente positiva nel mondo del calcio.
Assolutamente. Senti, c'è qualche aneddoto che ti ricordi simpatico, non so, di Bosco, di Eriksson, che possiamo raccontare così, adesso, su due piedi, al volo?
Bosco... ma ti posso raccontare questa, perché un aneddoto che mi riguarda.
Certo, vai.
Diciamo che io una sera siamo tornati da Brescia tardi, siamo andati a cena alle 3 di notte perché era una partita di Coppa Italia infrasettimanale, e nel frattempo ho incontrato la mia fidanzata dell'epoca in giro, che non sapevo fosse in giro, per cui insomma litigo con la fidanzata, vado a casa andando veramente veloce con la macchina, faccio un incidente, prendo, ho distrutto la macchina in una strada qua di Genova, abbastanza dritta, ma comunque poi erano le 5 del mattino, all'epoca c'era un giornale che usciva presto, che usciva al pomeriggio, e quindi diciamo quelle del mattino non hanno avuto la notizia, non potevano stamparla, ma quello del pomeriggio sì. E quindi esce fuori l'Anna incidente all'alba, non mi ricordo se ha scritto che anche che ero ubriaco, ma io non ho mai bevuto niente, quindi era impossibile fosse ubriaco. Vabbè, all'epoca non c'era neanche palloncino, cose comunque. E vado all'allenamento al pomeriggio, chiaramente vado lì e comunque avevo ferite, avevo dato una testata contro il vetro, quindi insomma non è che proprio fossi in condizioni ottimali. E ti aspetti un po' di comprensione, no? Magari, come stai? Cosa è successo? Lui la prima cosa che mi ha detto è detto, e tu sei un stupido. Dico, perfetto, benissimo. e quell'incidente di Mantovani mi diede la multa di 4 milioni di lire all'epoca, quindi mi è costato un sacco di soldi, la macchina distrutta, io con tutti i vetri in testa, un disastro è stato. No, però era appunto, come ti dicevo, era uno che... quando c'era da darti una mazzata te la dava, non era molto comprensivo, ecco.
Senti, il ricordo invece dello scudetto del 91, un ricordo particolare di Marco Lanna?
Guarda, qua è stata una stagione bella. Guarda, il ricordo è un momento negativo. A gennaio facciamo 3 partite, adesso non ricordo la cronologia, comunque Lecce, Torino e Lazio, se non sbaglio, facciamo, se non erro, 2 punti, e già lì di nuovo la Sampdoria in crisi, sono immaturi, tutte le solite cose che ci dicevano, perché comunque quella squadra lì è sempre stata immatura, allora decidiamo di fare una cena noi giocatori in un locale a Rapallo, solo noi, e in quel locale praticamente sono volati gli stracci, cioè proprio è stata una cena in cui si sono aperti i libri. Però ti dico, poi siamo usciti da quella cena lì e abbiamo iniziato a vincere tutte le partite. Diciamo che quella lì era una squadra che aveva questa capacità, perché poi chiaramente in un gruppo così non tutti erano amici, c'era un gruppo forte, però poi c'era qualcuno che magari non era così, diciamo, ci divertivamo tutti assieme, però nei problemi, poi sai, nei problemi vengono fuori, no? le divergenze, le diversità di opinione, e quella sera lì sono venute fuori. Però dopo quella sera tutto è tornato, ci siamo rimessi in linea su un obiettivo che era comune, quindi non potevamo farci scappare uno scudetto perché qualcuno non andava d'accordo con l'altro. A quel punto lì, quella cena lì, quei chiarimenti lì sono serviti veramente a...
È nata la Samp scudettata, dai, da lì è nata la scudettata.
Esattamente.
Senti, il giocatore, l'attaccante più difficile che hai marcato?
Van Basten. L'ho marcato una volta a San Siro, uno dei primi anni che giocavo, insomma, che non ero titolare, ma comunque Papa Italia l'avevo giocata. E dopo 20 minuti Bosco ha detto prendi Massaro, ho preso più volte la Van Basten in quella pari in 20 minuti che in tutta la mia carriera probabilmente, perché Marco era uno che menava. Poi era grosso, veloce, diciamo che io ero abituato a marcare quelli grossi, però marcarlo è stato veramente un'impresa obiettivamente.
Senti, invece, altra curiosità, passi alla Roma nel 93. Il ricordo più bello, sì, che hai della Roma, anche lì tante presenze con la maglia giallorossa, ben 131 presenze. Il ricordo più bello?
Il 3-0 al derby, è stata una partita, sì, ma più che altro anche perché l'abbiamo vinta anche un po' per Mazzone, che se ti ricordi era stata una partita in cui Zeman aveva un po' detto insomma, che Mazzone, insomma, che difensivo, che vincere 3-0 era stata una soluzione nostra, che però poi avevamo regalato al mister perché sapevamo quanto ci tenesse a dimostrare che non era una squadra, cioè non era... Ancora adesso forse uno pensa a Mazzone come un allenatore difensivo, ma ti posso assicurare che di difensivo non c'aveva niente, perché comunque giocavamo con tanti attaccanti, con un centrocampista che si inserivano, con due ali, che da una parte c'era all'inizio Asler e Mihajlovic, quando sono stati via c'era Moriero e Carboni, che Carboni era più un difensore di spinta, certo, diciamo che la fase difensiva la faceva, ma comunque sia c'era un Moriero dall'altra parte che invece non la faceva. Quindi diciamo che io anche negli allenamenti provavo molti più schemi per far male che non per quelli per difenderci. Quindi,
certo, quindi quello ricordo. Senti Marco, ti dico una cosa, se qualcuno ti canticchia guanta la palla Marco Lanna, che ti viene in mente?
Quello è stata diciamo una disavventura, nel senso che io non ho mai più voluto neanche rivederla, perché però è stato questo cross che io marcavo Casiraghi, mi sono sentito toccare, mi sono sbilanciato, e quando salti e ti sbilanci mediamente alzi la mano, cioè cerchi di riprendere l'equilibrio. Addirittura pensavo che l'arbitro avesse fischiato fallo per me, non me ne sono neanche quasi reso conto di aver trovato la mano con la palla, scusami, la palla con la mano. Il problema appunto poi era l'86esimo, quindi diciamo che era anche difficile recuperarla.
Hai sofferto
però...
molto, posso chiederti? Oppure ci hai messo, sì, un po' per dimenticare?
Sì, sì, ci ho messo tanto, anche a parte in tanti me l'ha ricordato, non è che non sei l'unico. Anche nel tempo e anche in Spagna ho trovato gente che mi ha ricordato quella cosa, però a prescindere da quello, che per carità, però mi è dispiaciuto soprattutto aver fatto una cosa del genere in un derby, perché so quanto i tifosi ci tengano, e quindi diciamo che è un macigno che mi sono portato avanti e mi porto avanti ancora, cioè tuttora, anche se sono passati tanti anni, quindi però
come ti hanno trattato i tifosi della Roma all'epoca? Te l'hanno un po' rinfacciato oppure sono stati un po' vicino, hanno capito l'errore eccetera?
Beh, qualcuno sì, qualcuno no, ma quello sai, ci sta, nel senso, diciamo che fortunatamente non c'erano i social all'epoca, per cui diciamo si viveva più tranquillamente.
Ti sei salvato,
mi sono salvato. Esattamente.
Senti Marco, però mi è incuriosito, tu hai fatto anche una grande esperienza in Spagna, no? Salamanca, sì, Real Saragozza, e quindi che poi, sì, scusami, correggimi se sbaglio, ma col Salamanca tu dopo ti sei vendicato perché hai fatto un gol di mano? È vero sta cosa?
No, hai fatto gol di mano.
Allora mi hanno riportato che hai toccato una palla di mano e c'è stato un gol e che è stato convalidato. No, no, non era. Sono sbagliato io.
No, non mi ricordo.
Però lì hai fatto un'esperienza. Salamanca, Real Saragozza, e tra l'altro con Real Saragozza avete fatto anche un gran bel campionato.
Sì, guarda, io allora vado a Salamanca. Ma più che altro che quando ho finito il contatto con la Roma volevo provare un'esperienza all'estero, sarei voluto andare in Inghilterra, ma non c'è stata l'opportunità, non ho trovato l'occasione giusta, per cui poi mi avevano chiamato sia il Mallorca all'epoca che il Salamanca.
Sì.
Salamanca aveva un presidente molto ricco all'epoca, il progetto sembrava carino, poi invece dopo due anni siamo retrocessi. Salamanca è una città carina, molto, non so, piccolina, comunque molto carina. È stata una bella esperienza, diciamo che all'inizio un po' difficile perché non parlando la lingua, la squadra la ne ho promossa in Serie A, diciamo rispetto a Roma, insomma, diciamo che era un po' complesso, però alla fine è andato tutto cioè, a livello calcistico bene. Poi diciamo, il presidente ha fatto qualche cavolata nel mercato, che insomma, ha comprato giocatori che non erano all'altezza per poterci salvare. Se retrocessi, ma io avevo una clausola che mi potevo svincolare a zero, e un allenatore che ho avuto a Salamanca, nato a Saragozza,
ti ha portato.
Mi ha voluto lì, e quell'anno lì siamo arrivati, certo l'ultima giornata che potevamo anche vincere il campionato, però per una concomitanza di risultati non siamo riusciti, noi quella partita poi l'abbiamo persa a Valencia, e siamo arrivati quarti, ma potevamo andare in Champions. Purtroppo il Real Madrid quell'anno arrivò quinto e aveva vinto la Coppa dei Campioni, per cui andò lui in Coppa dei Campioni e noi rimanemmo in
Coppa. Ti ricordi
Coppa
chi allenava Real Madrid quella volta, quel periodo? Lo sai che non mi ricordo?
No, effettivamente
c'è un buco anche di memoria.
Tanto guarda, quello lì è 99-2000, dovrebbe essere.
Sì, che era un Real Madrid niente male, insomma.
Sì, erano forti,
Senti, invece c'è una, diciamo così, il momento negativo della tua carriera, se dovessimo così inquadrarlo?
Guarda, il momento negativo della mia carriera è stato l'anno di Carlos Bianchi, perché Carlos Bianchi fa un'intervista dicendo, questo a gennaio più o meno, dicendo che noi giocatori non capivamo la sua filosofia, e ma perché appunto stavamo andando male, quindi diciamo che... E io dopo qualche giorno feci un'intervista dicendo che normalmente quando le cose vanno male le responsabilità si ripartono tra società, allenatore e giocatori, nel senso difficilmente, cioè poi paga sempre l'allenatore mediamente, ma perché è la cosa più semplice. Però quando le cose vanno male non tutto è colpa solo di un comparto, nel senso
certo,
che
certo, chiaro, ok.
E non so per quale motivo, io da quell'intervista lì in poi, per 4-5 domeniche che ho giocato all'Olimpico, come toccavo palla mi fischiava tutto l'Olimpico. È stata una cosa strana. Poi obiettivamente l'ho accettata, nel senso che non avevo niente, diciamo, di cui vergognarmi. E per cui giocavo semplice, facevo il mio, e poi dopo un po' probabilmente la parte di quelle non teleguidati, cioè, ha smesso di fischiarmi, perché poi non vedeva neanche il motivo in campo, perché comunque mai cercavo di sbagliare il meno possibile. Io e Carboni eravamo quelli che, anche a Medeo è stato fischiato, però è stato un periodo brutto, perché ovviamente quando giochi in casa tua, essere fischiato non è
Non è
proprio
piacevole.
bello, ecco.
Il calciatore più forte con cui hai giocato?
Beh, diciamo che credo che faccio fatica a distinguere tra Luca e Roberto, penso che siano stati quelli più forti.
E invece, se ti faccio proprio in conclusione così il nome di Ferrero, che cosa ti viene in mente?
Ma guarda, diciamo, vorrei non parlarne proprio, nel senso è stato, diciamo che quello che abbiamo fatto in quel periodo è stato, al netto che dovevamo stare solo 6 mesi, perché in quei 6 mesi la nostra missione era salvarla economicamente e salvarla, diciamo, in Serie A, cioè rimanere in Serie A. L'obiettivo avevamo raggiunto, la società non è stata venduta, per cui siamo fatti un altro anno e mezzo. È stato un periodo difficile, diciamo che io poi Ferrero l'ho visto poco, diciamo che ho cercato sempre di stare un po' ai margini delle sue cose, perché obiettivamente diciamo che non rientra nei miei canoni, ecco, di così.
Sei perfetto, no,
diciamo
no,
di...
abbiamo capito. Non vado oltre,
Cioè...
Marco, ci mancherebbe. Senti, siamo veramente in chiusura di questa bellissima chiacchierata con te. Ti chiedo, c'è una persona a cui vorresti dire grazie nel tuo percorso professionale?
Ce ne sarebbero tanti, no, però, ma guarda, io diciamo che il grazie più grande lo devo alla mia famiglia, perché comunque, diciamo, mi hanno seguito e supportato senza mai essere, senza mai crearmi delle aspettative enormi, ed è un consiglio che do ai genitori. Perché io ho avuto la fortuna di potermi divertire senza avere nessuno che mi dicesse che dovevo diventare calciatore, che dovevo fare chissà che cosa. Quindi diciamo che la famiglia, soprattutto nei giovani, è importante ed è importante che i ragazzi vengano lasciati liberi di esprimersi, di divertirsi, perché il calcio, soprattutto da giovani, deve essere divertimento. Poi arrivare a essere giocatori professionisti. Ci sono tanti fattori che intervengono, però
Assolutamente.
la famiglia è importante e quindi ti dico, devo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle per avermi fa fatto crescere in un ambiente tranquillo, sereno, senza pressioni e avermi fatto diventare la persona che sono.
Tu hai figli, giusto?
Ho due figli, sì, di 13 e 12.
Giocano a calcio?
Sto cercando di trasmettergli, cerco di trasmettergli quello, anche se diciamo che la pressione che posso dargli io, anche se non gli dico niente, ce l'hanno addosso lo stesso, perché comunque sono miei figli, quindi diciamo che il
Senti,
cognome che portano
beh,
qualcosa potrebbe pesargli
senti, ma
addosso.
difensori anche loro?
No, 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 uno è attaccante, l'altro gioca alla sinistra, insomma.
Ma
Vediamo poi, sai,
dove
io ho
giocano?
cambiato ruolo. No, giocano in società dilettantistiche qua a Genova. No, no, no.
Vabbè, dai, facciamolo in bocca al
Come
lupo.
dicevo, per me l'importante è che si divertano, che il calcio diventi uno sport che se lo portano avanti per lungo tempo. Poi dove arrivano, arrivano.
Senti, non, mi sono dimenticato di chiederti una cosa. Avevi un idolo te da calciatore?
No, questa è una cosa che non ho mai avuto.
Ah, vedi?
Ti dico la verità. Non tanti, ma anche all'epoca mi chiamavano: chi è che ti piace? Perché sai cosa che un po' perché all'epoca la televisione facevano una partita alla domenica, anzi, un tempo della migliore partita alla domenica e c'era il 90° minuto. Quindi
Sì,
il calcio estero, figurati, lo vedevi giusto nelle coppe a volte, non c'era niente. E io poi ti dico: anche la domenica, così io. Quello che mi interessava era giocare a calcio, non ho mai guardato troppo le partite. Quindi diciamo che mi sono sempre goduto le mie partite, non avevo nessun idolo.
ok. No, no. Poi tu hai fatto parte di un periodo calcistico dove qui in Italia venivano dei grandissimi campioni. Possiamo dire questo,
Sì,
eh?
vabbè,
Adesso,
assolutamente sì.
tu prima hai detto il giocatore più difficile che ho
Assolutamente.
marcato è Marco Van Basten, ma ricordiamo che tu hai incrociato anche gente come Diego Armando Maradona.
Sì.
Insomma, ne hai.
Guarda, io in una finale di Coppa Italia ho marcato Careca, quindi
Ecco.
diciamo che ce n'erano, ma anche attaccanti italiani,
Sì,
Serena,
tutti.
ce n'erano tanti, ce n'erano tanti veramente.
Senti, chiudo così, c'è un Marco Lanna oggi? Chi
Sì.
è? C'è un Marco
Marco
Lanna nel senso
Lanna.
un giocatore
Ah,
simile a te?
difensore?
Sì, c'è un difensore simile a Marco Lanna?
Ma sai, i difensori sono cambiati tanto i difensori, perché a noi non ci chiedevano cioè, l'impostazione era cercare la punta o il compagno più vicino. Ora il difensore deve essere anche. Però ti dico la verità, no, non
Non c'è.
vedo. Ma, cioè, se guardo anche, non so, un Vierchud, un Costa Curta, un Baresi. Faccio fatica a trovare qualcuno, Ferrara, cioè diciamo che è una generazione totalmente diversa. Non voglio dire che sia più forte o più scarsa, diciamo diversa.
No, non lo dico io, eravate più forti, così ti tolgo a te questo crucio, eravate sicuramente più forti nel marcare, perché adesso sì, si vedono delle cose, è pure vero che hanno reso più difficile la vita del difensore, deve tenere le braccia giù e non si può muovere, insomma, sì, hanno sì, reso la vita più difficile. Il sogno nel cassetto di Marco Lanna in questo momento, e ti saluto così a questo bel appuntamento con Storie di Calcio con te, il sogno.
Il sogno sarebbe tornare nella Sampdoria, ormai non da presidente, però mi piacerebbe tornare a lavorare per la mia squadra.
Beh, noi te lo auguriamo, perché poi i giocatori che conoscono le squadre, che hanno scritto la storia importante di un club, possono solo aiutare, Marco. Quindi ti faccio un in bocca al lupo da questo punto di vista. Marco, spero che tu sia stato bene con noi a raccontarci un po' della tua storia. Io ti ringrazio veramente tanto, ci vediamo presto e ti auguro veramente il meglio, anche ai tuoi due figli, che insomma speriamo che possano, ecco, andare avanti nel loro sogno, aiutati da te. Grazie Marco, un abbraccio, a prestissimo.
A presto, Marco.
Grazie ancora a Marco Lanna. Chiudiamo così Storie di Calcio di oggi con il racconto, il ritratto di Marco Lanna, e vi diamo appuntamento alla prossima storia.
Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.